mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Parleremo di giochi d'azzardo online, ma prima ancora parliamo della 43esima edizione di SMAU, il salone dedicato all'innovazione tecnologica che si è svolto a Milano nei modernissimi padiglioni della nuova fiera di Ro-Pero. Si è svolto fino a sabato scorso. Intanto il buongiorno, il ben ritrovati in diretta sulla Radio Vaticana da Antonella Palermo. Dunque 50.000 sono stati i visitatori di questi quattro giorni del Salone SMAU, gli espositori erano 433, di cui 61 dall'estero, su una superficie complessiva di circa 30.000 metri quadri. Pensate, a confronto con la sola area business dell'anno scorso, gli espositori sono aumentati di un terzo e lo spazio espositivo del 30% circa. La dichiarazione del presidente di Promotor International, l'ente organizzatore di SMAU: c'è un grande turnover, il 40% delle aziende presenti è nuovo rispetto all'anno scorso, anche se per diverse si tratta di un ritorno dopo alcuni anni d'assenza. Tra qualche istante un bilancio di questa importante manifestazione italiana con il giornalista Piero Todorovic, collaboratore di Reportec, una società di analisi e studi tecnologici.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Piero Todorovic, allora, tu hai visitato questa edizione di SMAU a Milano, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Allora, a chi si rivolge l'edizione di quest'anno? Entriamo subito nel vivo di questa manifestazione.
Esatto, perché lo SMAU di quest'anno è uno SMAU molto diverso da quello a cui siamo stati abituati, perché lo SMAU di quest'anno è stato riservato ai soli operatori professionali, quindi un evento molto più intimo rispetto al passato, un evento, possiamo dire, in giacca e cravatta, e anche un evento dove si sono visti molto meno giovani, molto più serioso, ma anche probabilmente utile per la gran parte degli operatori della piccola media impresa, che sicuramente hanno trovato degli spunti e dei momenti di maggiore tranquillità per parlare con i vendor e per aggiornarsi sulle tecnologie.
Questo che cosa vuol dire secondo te? Che le nuove tecnologie stanno diventando un po' più di nicchia?
Direi che è senz'altro la risposta a un cambiamento della domanda. Il pubblico professionale vuole dei momenti dedicati, ha delle esigenze estremamente diverse da quello consumer, e questo è stato recepito sicuramente dal presidente di SMAU, Alfredo Cazzola, presidente di Promotor International che lo organizza, e da questa edizione è stato deciso questo cambiamento. Questo significa che pur essendo un evento più piccolo, in realtà lo SMAU, la parte professionale è comunque più grande di quella dell'anno scorso dal punto di vista del numero degli operatori e anche probabilmente degli visitatori, anche se ancora adesso non abbiamo dei consuntivi. Si parla di un evento che avrà circa consuntivo circa 45.000 visitatori, ecco, questo è il parametro di confronto è quello appunto dell'anno passato.
Allora, veniamo alle novità che in questa edizione ti hanno colpito di più.
Innanzitutto, è stato lo SMAU, la presentazione di Vista, in cui Microsoft ha dato un'anteprima ai visitatori. Vista, ricordiamo, è il nuovo sistema operativo che sostituirà Windows XP e che arriverà a novembre per il mercato aziendale, invece sarà in vendita nei computer shop dall'inizio del prossimo anno. Che cosa si tratta? È forse il passo avanti più significativo nei sistemi operativi da parte di Microsoft degli ultimi 10 anni, e dovrebbe per questo proprio dare un forte incentivo all'aggiornamento. Che cosa c'è in più? C'è un'interfaccia che usa abbastanza approfonditamente le capacità grafiche del PC per aiutare l'utente nel reperimento delle proprie informazioni, dei dati. Ci sono delle funzioni di ricerca integrate che possono aiutare molto chi ha un PC particolarmente pieno di dati e documenti. Ci sono funzioni di sicurezza integrate molto importanti a livello soprattutto professionale. C'è una funzione che si chiama BitLooker che protegge i dati sul disco fisso in caso anche di smarrimento della macchina, chiunque ne venga in possesso non è in grado di recuperare i dati dalla macchina, e altre per esempio che consentono di spostare il proprio sistema con le proprie applicazioni, i propri programmi, le proprie configurazioni da un PC all'altro, cosa che può essere utile per esempio in caso di aggiornamento o di sostituzione in caso di guasto, una cosa che oggi non è possibile o si può fare con molti oneri come quelli appunto della ristallazione. Per contro questo sistema operativo richiederà un PC abbastanza potente, sicuramente dell'ultima generazione, con almeno 512 MB di RAM. Altre cose importanti legate al mondo Microsoft, c'è stato il fatto di aver visto in anteprima alcune delle componenti della nuova suite Office, che anch'essa uscirà all'inizio del prossimo anno. Tra le cose più interessanti c'è un software che permette, facilita la collaborazione tra persone che sono in rete, per esempio in una sala riunioni, in un qualsiasi ambito, che possono facilmente condividere informazioni, scambiare dati, grazie a una nuova piattaforma, un nuovo componente software che si chiama Groove. Questo componente è frutto di un'acquisizione fatta in tempi recenti da Microsoft, un'acquisizione che tra l'altro ha portato nell'azienda di Redmond uno dei forse dei più grandi visionari mondiali nel settore del software di collaborazione, che si chiama Ray Ozzie e che oggi è diventato Chief Software Architect della Microsoft. Ricordiamo che ha sostituito in questo incarico Bill Gates nel luglio scorso. Praticamente oggi Ozzie è responsabile dell'evoluzione, dello sviluppo dei prodotti software del gigante informatico. Altre cose che abbiamo visto così allo SMAU, citiamole rapidamente, un criptofonino presentato da Casper Patch per un sistema praticamente che non consente che protegge le comunicazioni mobili attraverso cellulare. Altro annuncio importante l'ha fatto Research in Motion, società nota anche come RIM, che ha un oggetto che molti conoscono nel settore professionale, che consente di inviare e ricevere mail. Questo nuovo oggetto, che si chiama Pearl, come perla in inglese, ha delle capacità multimediali molto avanzate, consente ovviamente di non solo di inviare e ricevere posta elettronica, ma anche di accedere per esempio oltre a contenuti multimediali diversi, consente ovviamente di essere utilizzato come telefonino. In pratica è diventato un oggetto completo per il lavoratore mobile.
Il tema della sicurezza, per esempio della videosorveglianza, delle biotecnologie è abbastanza presente in questa edizione, confermi?
Sì, confermo. Devo dire che è uno dei temi anche di maggior interesse per gli utenti professionali e quindi anche uno di quelli maggiormente rappresentato in questo SMAU. A livello per esempio di tecnologia abbiamo visto delle cose interessanti in un'area tematica dedicata ai percorsi dell'innovazione, tra le altre per esempio del software realizzato da un'azienda italiana che si chiama Alma Vision, un software sviluppato in Italia da studenti dell'Università di Bologna, che serve per fare il tracciamento di persone all'interno di aree protette. Un software però che si presta anche per esempio a delle applicazioni estremamente differenti, per esempio poter controllare davanti a una vetrina quanto tempo determinate persone passano a guardare ciò che vi è in vetrina.
Insomma, siamo spiati, non c'è niente da fare.
Purtroppo sì, purtroppo purtroppo è vero, ci sono delle tecnologie che fanno spavento. Ovviamente la cosa più importante è sicuramente il migliore uso. Può darsi che queste tecnologie ci aiutino anche non solo a essere più sicuri, ma anche magari a conoscere, ad avere dei migliori servizi da parte di chi li offre, insomma.
Allora, che immagine viene fuori, secondo te, dell'Italia con riguardo all'innovazione tecnologica, all'ICT?
Ma certamente l'innovazione tecnologica ci vede un po' indietro rispetto agli altri paesi europei. Nel convegno di apertura il professor Carlo Maria Guerci, presidente di Evidenze, ha per esempio citato una ricerca in cui si parla che il mercato italiano dell'ICT è cresciuto dell'1%, mentre nel resto d'Europa il dato parla di un dato compreso tra il 3 e il 5%, quindi nettamente superiore. Sempre secondo Guerci, il motivo di questa differenza è che in Italia la domanda di tecnologia è sottodimensionata a causa del fatto che il nostro tessuto economico è principalmente costituito da piccole e medie imprese, aziende che sono in genere restie ad adottare dei modelli di business di tipo moderno ad alta intensità, cosa che invece probabilmente è più facile per la media e grande impresa che è dominante nei paesi del nord Europa. L'invito di Guerci è quello di avviare dei progetti a livello nazionale di tipo federativo in varie aree. Questo potrebbe aiutare a superare questa arretratezza.
So che in questa edizione di SMAU è venuta fuori anche una novità come la carta d'identità elettronica, è vero?
Sì, è corretto, se ne è parlato, sempre al convegno di apertura, ne ha parlato il Ministro per gli Affari Regionali Linda Lanzillotta, che ci ha dato una buona notizia. In particolare ha detto che a gennaio sarà avviata la distribuzione del nuovo documento, che dovrebbe costare meno di 20 euro, quindi essere diffuso, potersi diffondere molto rapidamente.
Quali sono i vantaggi?
Ecco, questa innovazione dovrebbe dare un impulso allo sviluppo di servizi al cittadino di tipo automatizzato e comunque di tipo innovativo.
Allora, la partecipazione di aziende straniere, come si può valutare in questa edizione di SMAU?
Sì, tra le cose interessanti di questo evento c'è stato quest'anno proprio la partecipazione di aree dedicate a presenze straniere. C'erano degli stand per esempio dedicati ad aziende di Taiwan, Corea, e un altro stand dedicato ad aziende austriache.
È vero che l'Estremo Oriente è sempre un po' all'avanguardia in questi ambiti?
L'Estremo Oriente è all'avanguardia ed è oggi anche la grande macchina di produzione per gran parte della componentistica e talvolta anche del software. Sono stati anche organizzati degli eventi in collaborazione con l'ICE, che è l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, eventi mirati con delegazioni di visitatori provenienti da paesi baltici, Romania, Slovenia, Turchia. Insomma, un'occasione per scambiare esperienza a livello professionale tra aziende di livello medio e anche piccole aziende, trovare punti di contatto e di sinergia.
Allora, grazie a Piero Todorovic, buon lavoro e grazie di essere stato con noi.
Grazie e un saluto anche ai tuoi ascoltatori.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, Antonella Palermo al microfono. Parleremo tra qualche istante di gioco d'azzardo online, ma prima un po' di dati che riguardano proprio l'industria del gioco legale. È la quinta industria italiana, pensate, 28 miliardi di euro sono stati giocati nel 2005, l'Italia è al terzo posto nel mondo per volume di giocate, 30 milioni di italiani tentano la fortuna al gioco. La classifica dei giochi italiani: abbiamo in pole position le slot machine e affini, poi c'è il gioco del lotto, poi le scommesse, il super enalotto e poi ancora le lotterie e gratta e vinci. Noi abbiamo in linea, in diretta, Maurizio Fiasco, sociologo, consulente delle fondazioni antiusura, esperto di questioni legate proprio al gioco d'azzardo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, i monopoli da febbraio ad oggi hanno oscurato 600 siti che appunto promuovono il gioco d'azzardo. Lo Stato cambia strategia, questo è il titolo di prima pagina del Messaggero di oggi, e offre una soluzione attraverso una gara che scade il 20 ottobre e che appalterà 16.300 punti di raccolta di gioco pubblico. Praticamente chi vincerà potrà raccogliere anche giochi di abilità a distanza, che sarebbero i giochi online e che sono tutti da inventare. Lei come accoglie e commenta questa?
Beh, è un'ulteriore disseminazione di punti capillari di gioco. Per far capire agli ascoltatori la differenza, fino ad oggi, se si vogliono fare delle scommesse o giocare con le modalità che saranno così estesamente diffuse, bisogna andare in un'agenzia. Le agenzie sono circa 2000 in Italia, sono agenzie specializzate che fanno soltanto quello, e se voi andate nelle varie strade, spesso vicino ai mercati rionali dove le casalinghe vanno a fare gli acquisti, troverete queste sale. Bene, cosa accadrà quando la concessione verrà data a questi 19.000 punti? Che noi troveremo dei corner, cioè degli angoli, degli spazi dedicati per raccogliere le scommesse, per partecipare a questi giochi, in una gamma molto differenziata di luoghi, di spazi. Si va dal lattaio sotto casa, al bar, all'angolo del ristorante, fino a un corner, esattamente come per i farmaci, per i medicinali da banco, nei supermercati, nelle mense, nei luoghi più diversi che contrappuntano la nostra quotidianità, cioè non avremo più bisogno di andare in un luogo specializzato per scommettere o per giocare, ma lo potremo fare ovunque. È già facile prevedere un boom, come vi è stato, i dati che lei citava sono molto eloquenti e vanno commentati. Fino all'anno 2005 le slot machine, che all'epoca si chiamavano videopoker, possiamo dire che non c'erano, o comunque non erano legali. Ne abbiamo oggi installate in Italia 250.000 unità. Che cosa è successo? Che il gettito ha superato gli 11 miliardi di euro, ha surclassato il lotto, e questo tipo di consumo è diventato schiacciante. È facile prevedere che con un'estensione dell'offerta il record raggiunto nel 2005, cioè lei lo ricordava, i 28 miliardi di euro, intanto verrà superato quest'anno, prima ancora che entri in funzione questa nuova opportunità, chiamiamola così. Quindi quest'anno già si prevede un incremento del 15% sul 2005, quindi sfonderemo tranquillamente il muro dei 30 miliardi di euro, cioè ci avviciniamo al volume della finanziaria. Con questa immissione i traguardi si possono intuire.
Comunque questa appunto introduzione di oltre 16.000 punti di raccolto di gioco pubblico, lei la può considerare una sorta di male minore rispetto al fatto che esista un gioco d'azzardo online molto molto presente
capillare? Qui, dunque, intanto il gioco d'azzardo online si fa dentro casa, si fa dentro casa con uno strumento informatico, il computer, ma si può anche fare già da adesso. Per esempio mentre si vede uno spettacolo con il digitale terrestre o con il satellitare, cioè noi stiamo assistendo ad un incontro, ad un match di pugilato, di calcio, di qualsiasi altro sport, all'improvviso appare lo spot e ci invita a scommettere sull'esito di questo incontro, e noi stando comodamente a casa possiamo scommettere. Quindi già c'è attraverso uno strumento prepagato, una specie di card prepagata. Male minore, qui i ragionamenti vanno svolti sul piano tecnico. Si sostiene che più aumentiamo l'offerta di modalità legali, cioè lecite di gioco, più spazio togliamo al gioco illegale. Cioè lo Stato, facendo concorrenza al sommerso, all'illecito, gli toglie spazio e quindi lo confina e lo controlla. In realtà, se noi esaminiamo una serie storica, cioè un periodo molto ampio, dai primi anni 90 ad oggi, vediamo che questo paradigma va ridiscusso. In realtà tra legale e illegale si stabilisce una sorta di sinergia, cioè l'esistenza di giochi illegali crea la giustificazione per creare dei giochi legali che vi facciano concorrenza. A loro volta i giochi legali, poiché ampliano la platea di coloro che consumano gioco d'azzardo, ampliano anche la fascia di dipendenti da gioco, cioè di persone che giocano in condizioni di compulsività, cioè di costrizione psicologica. Come ben sanno i nostri ascoltatori, il gioco esiste anche nella sua variante patologica, e c'è tutta una clinica del gioco patologico. Quindi più si estende l'abitudine di massa a giocare, più si allarga la fascia dei giocatori compulsivi o patologici.
Perché poi questo è il punto, cioè premesso che i giocatori hanno diritto di fare quel che vogliono con i propri soldi, il dramma è quando ci si trova di fronte a vite disperate perché sono andate veramente a rotoli.
Cioè, quello che voglio dire è che poi l'offerta per i giocatori estremi, i giocatori patologici, i giocatori che si indebitano per giocare, non viene dal mondo legale, viene dal mondo illegale. Quindi che cosa succede? Che l'estensione della platea dei giocatori in forma lecita crea delle opportunità per l'illecito, quindi si determina una perversa sinergia. Nei primi anni 90 gli italiani spendevano 3-4 miliardi di euro per i giochi pubblici, la somma va oggi moltiplicata per 8. L'impatto sull'economia, l'impatto sociale sulle famiglie, l'impatto comportamentale non è stato mai valutato. Cioè, vogliamo fare solo un ragionamento economico? 30 miliardi di euro dirottati verso la dissipazione, verso il gioco, sono 30 miliardi di euro sottratti ai consumi di beni e di servizi, di generi di prima necessità, di abbigliamento, di autovetture. Il 4,5% in media in Italia del gettito dell'imponibile IRPEF delle famiglie se ne va per gioco.
E addirittura negli Stati Uniti, in questi giorni, ai piedi del monumento a Washington, si incontrano i difensori del gioco online per protestare, della prima protesta della storia di giocatori e scommettitori, per protestare perché il Congresso ha approvato una legge che renderà molto difficile continuare a scommettere via internet, per cui le speranze di questi giocatori sono quelle di convincere addirittura il presidente George Bush a non firmare questo provvedimento.
Lei ha citato un aspetto molto interessante. Negli Stati Uniti, che hanno introdotto l'offerta differenziata dei giochi, è in funzione una commissione nazionale per la valutazione dell'impatto sociale ed economico dell'economia dei giochi. Bene, sono state proprio le conclusioni di questa commissione nazionale che ha valutato cosa succede con questa immissione massiccia sul mercato di offerte di gioco a suggerire una politica restrittiva. Le soluzioni quali possono essere? Intanto...
E politica restrittiva, che va a colpire addirittura gli intermediari, ovvero banche e carte di credito,
perché
si vuole colpire.
Senza i servizi bancari e finanziari e i gestori delle carte non è possibile insomma, giocare, a meno che come nel caso dei monopoli di Stato non si fornisca una card prepagata, un po' come avviene per i telefonini.
Allora, non si sa ancora come andrà a finire la storia negli Stati Uniti, ma per tornare all'Italia, secondo lei appunto soluzioni possibili?
Diciamo che occorre interrompere questo andamento di estensione e di marketing molto aggressivo sul gioco. Questo va detto, insomma. Il gioco viene descritto come un'occasione di socialità. Ecco, ditemi che socialità c'è nel passare due ore davanti a una slot machine, no? Oppure davanti a un video. Vengono presentate come il trionfo della modernità in confronto dei modelli arcaici di socialità. Viene fatta una forte confusione tra gioco e azzardo, che sono due dimensioni completamente diverse. Il gioco deve essere svolto ha un suo tempo e un luogo destinato. Non può esservi il gioco in ogni momento della giornata e in ogni luogo. Il gioco è un'attività libera, non data da nessun fine strumentale, che si deve svolgere in un tempo e in un luogo determinato. Quindi va presentata come un'opzione, come una scelta, con le conseguenze. Queste conseguenze vengono oggi nascoste, taciute. Se ne faccia un commento pubblico e poi se ne vedano le implicazioni, almeno questo, prima di procedere con questa leva, che è una leva fiscale profondamente ingiusta, perché toglie di più a chi ha un reddito più basso, diciamo è un'imposta regressiva sul reddito, non è secondo i principi della fiscalità pubblica previsti dalla nostra Costituzione.
Ci fermiamo qui per ora, grazie al sociologo Maurizio Fiasco, un buon lavoro e buona giornata.
Buon lavoro a voi.
105live.radiovaticana.org, il nostro sito internet per riascoltare il meglio in onda su questo canale. Da Antonella Palermo, appuntamento a domani 10:30 per parlare di radio. A presto.